Allora, ci sono tre livelli per considerare la bellezza nella filosofia di Leibniz: estetico, metafisico e teologico. Non so se riesco a farli tutti e tre, ma i primi due almeno. Ecco, al primo livello, livello della sensibilità. Scusate, sarà sempre così tutto il giorno, tutta la conferenza. La bellezza è strettamente connessa al piacere. Cioè, bello è ciò che è piacevole alla vista, all'udito, eccetera, o meglio, è anche dilettevole. Ed è chiaramente un'esperienza sensibile, ma è l'esperienza sensibile in cui non si sa ciò che piace. Cioè il piacere per la cosa bella è legato, cioè non si sa spiegare, si dice è un certo non so che. Invece chi cerca le cause di questo non so che, il fondamento che sta alla base di questo non so che, anche egli prova piacere, ma è un altro tipo di piacere, il piacere intellettuale. Quindi abbiamo già qui una prima distinzione. Il piacere ovviamente è qualcosa che riguarda l'anima, non è nella cosa. Però bisogna stare molto attenti che il piacere è nell'anima, è la coscienza che sente, l'anima che sente il piacere, ma che si riferisce a qualcosa, secondo Leibniz, che è nella cosa. Cioè l'esperienza sensibile del piacere è legata a qualcosa che sta fuori dell'anima. Che cosa piace? Vi leggo questo pezzettino. Tutti gli esempi che Leibniz fa sulla bellezza riguardano la pittura, ma soprattutto la musica. Sono tutti musicali. Allora, cosa dice Leibniz? Leibniz dice: la musica ci incanta, benché la sua bellezza consista solo nella convenienza dei numeri e nel calcolo, di cui non abbiamo appercezione, ma che l'anima non manca di fare. Calcolo dei battiti o delle vibrazioni di corpi sonanti che si incontrano secondo certi intervalli. Cioè, noi sentiamo la musica e mentre sentiamo la musica, sentiamo una melodia, in realtà la nostra anima in maniera impercettibile calcola. Calcola, fa il conto dei battiti, delle vibrazioni di corpi sonanti. Beh, vi posso anticipare che questo è stato provato, cioè adesso si sa che è proprio così. Allora, quindi il calcolo detto è impercettibile, però ciò che piace appartiene a qualcosa che è reale, quindi la bellezza fa parte, ha un fondamento oggettivo, fa parte della realtà. Il piacere sensibile del non so che viene definito da Leibniz una specie di piacere intellettuale conosciuto confusamente. Perché? Perché nei prodotti della musica non ci sono solo qualità sensibili, non c'è semplicemente il suono, ma ci sono anche grandezze, numeri, forme, spazio, eccetera, nell'ascolto della musica, ma anche nella visione di un quadro. Non ci sono solo i colori o i suoni, ma ci sono anche altre cose, idee intellettuali, idee che sono oggetto della matematica. Quindi ciò che è nella realtà e che fa emergere un sentimento di piacere, di bellezza, di piacere estetico, è una specie di matematica nascosta nelle cose. Ecco, per questo Leibniz ama in maniera particolare, ama molto le arti, perché è matematico, era logico, e andava sempre alla scoperta, no? Di una matematica nascosta dietro le cose. E, ciononostante, la bellezza, che ha pur fondamento appunto nella realtà, non è indipendente dall'apparire. Nel senso che la musica si sente ma non si ha consapevolezza della sua struttura interna e quindi la bellezza come apparenza consiste nel fatto che una cosa si presenta, appare come bella. E quindi questo apparire come bella è sempre in relazione a un soggetto che vede. che non esiste bellezza senza che non ci sia un soggetto che dice questo mi piace, anche se non so che, anche se non so che. Leibniz fa a proposito un'analogia tra la bellezza e le qualità sensibili. Qualità sensibili, che a noi appaiono semplici, per esempio i colori, il colore del rosso, il colore di tutti i colori ci sembrano semplici, il tatto, i rumori. In realtà hanno molto di più, non sono semplici, sono semplici in apparenza, ma appaiono semplici, in realtà sono il risultato di un insieme di percezioni impercettibili di cui non abbiamo consapevolezza. Come dire, le esperienze sensibili sono appercepite, ci danno un'idea chiara, un colore. Però questo colore è l'emergenza, è il risultato di tutto un lavoro mentale di piccole percezioni di cui noi non abbiamo coscienza. E questa confusione nelle sensazioni, nelle qualità cosiddette semplici, non è spiegabile. Per esempio, dei colori si possono solo indicare, e questa è la ragione per cui non si può spiegare un colore a un cieco. E anche se, dice Leibniz, se io sapessi qual è la costituzione interna del colore rosso, potrei spiegargliela, ma il cieco non avrebbe mai l'esperienza sensibile del rosso. Quindi, come vedete, c'è una distinzione, un salto fra l'esperienza sensibile e la spiegazione di ciò che causa l'esperienza. Sono proprio due condizioni completamente diverse. E la stessa cosa vale per la musica e per la pittura. Però, fra i due piani, cioè il piano dell'esperienza sensibile e del piacere estetico nel caso della bellezza, e il piano della comprensione della struttura della cosa che fa emergere la qualità, ecco, fra questi due piani c'è un rapporto di espressione, un rapporto di espressione che significa proprio un mantenimento di ordine, di struttura fra la cosa che si sente e il sentire la cosa sentita. Ed è per esempio in analogia un rapporto di espressione, per esempio esemplificato dalla mappa rispetto al territorio, dove vedete il territorio è altamente complesso, la mappa è una semplificazione, però il rapporto fra la mappa e il territorio è esatto, è un rapporto di espressione, dice Leibniz. Ma nel caso delle qualità sensibili e della bellezza percepita del piacere estetico, c'è di più, c'è proprio una corrispondenza punto a punto fra ciò che si sente, per esempio della musica, e la musica, cioè i battiti, i colpi dei corpi sonori. Cioè è come se nella nostra percezione il contenuto non fosse concentrato, nell'anima, fosse tutto piegato, tutto implicato nelle pieghe dell'anima e lì rimane implicato. C'è un aspetto, secondo Leibniz, molto importante nel fatto che la percezione sia da un lato chiara, e la chiarezza è il risultato di un lavoro, di un lavorio sottostante di piccole percezioni inconsce che sono confuse. Ecco, secondo Leibniz, la confusione della percezione permette che una cosa sia vista da tanti punti diversi. Si dice che piace, cioè è bello ciò che piace, cioè ognuno ha un punto diverso. È legato un punto diverso, per esempio sulla bellezza, o anche un punto di vista diverso sulle qualità sensibili. Nessuno vede il colore alla stessa maniera, ognuno ha appunto un punto di vista che è legato alla differenza della confusione, cioè alla differenza di queste piccole percezioni che sono confuse in lui, inconsce, che però sono l'indice della individualità, del fatto che Ognuno è un unico individuo e si differenzia da tutti gli altri individui per come vede le cose, per come vede il mondo. L'analogia, secondo Leibniz, è quella della città che è moltiplicata dalle infinite prospettive, dei punti di vista da cui le si guarda. La città è una, però è vista da tanti punti di vista, da tante prospettive, e tutte quante concorrono a mostrare la stessa città. E però i punti di vista sono punti di vista che danno l'idea della individualità del punto di vista, nel senso che ogni punto di vista si differenzia l'uno dall'altro per qualcosa. Ecco, nel punto di vista, e quindi anche nel come noi percepiamo, nel punto di vista e quindi nella nostra soggettività e individualità, nel come noi percepiamo le qualità sensibili e quindi la bellezza delle cose, c'è anche molto di immaginario, c'è anche qualcosa che noi immaginiamo. Si potrebbe dire che tutte le qualità sensibili e tutti i caratteri estetici che piacciono, il non so che piace, siano dei fantasmi sensibili, chiamati così da Leibniz proprio per questo aspetto immaginativo che noi ci mettiamo, noi mettiamo qualcosa di nostro in essa. Però sono sempre ben fondati, cioè non sono arbitrari, non sono totalmente soggettivi, sono ben fondati. Cosa vuol dire ben fondato? L'esempio è l'arcobaleno. L'arcobaleno è un fenomeno ben fondato, significa che da un lato l'arcobaleno è l'insieme di tutte le goccioline d'acqua che riflettono la luce, questo è l'arcobaleno, è sostanza. Però noi vediamo un'altra cosa. E la cosa che vediamo è una cosa unitaria, e questo insieme unitario che noi viviamo, l'arcobaleno come un tutto, ecco, questo unitario che noi vediamo è portato dalla nostra immaginazione. Però è fondato nella realtà che è delle goccioline d'acqua che riflettono la luce. E questo perché? Perché non possiamo, perché c'è questo? Noi non possiamo spiegare tutte le pieghe che sono nella nostra anima. Non possiamo spiegare tutte le pieghe perché altrimenti non avremo più la bellezza come la percepiamo, non avremo più nessun tipo di esperienza sensibile, avremo un'altra cosa e non ci sarebbero neanche le individualità. Se tutte le pieghe potessero essere spiegate, e cioè arrivare quindi al fondamento delle cose, alla struttura reale delle cose, non ci sarebbero più punti di vista, ma ci sarebbe quell'unica cosa e quindi verrebbe meno l'individualità dei singoli soggetti. E questo sarebbe una grande perdita della bellezza dell'universo, perché è bello perché è vario, e si dice così, no? È bello perché è vario. Leibniz diceva che in fondo la sua filosofia si riduce a due proverbi, due modi di dire italiani. Uno è che qua la va come là, che dappertutto è la stessa cosa, e questa sarebbe la struttura del mondo, che è unitario e che consiste poi nell'armonia. L'altra che, non ha detto del tasso, che adesso mi riporto così a memoria, che bello è il variare, la bellezza sta nella variazione. E questo è quello che in sostanza, in un linguaggio un poco più appunto professorale, ho appena detto, no? Da un lato abbiamo una struttura unitaria della cosa e dall'altro abbiamo il variare delle percezioni che percepiscono ciò che della cosa emerge, no? E che noi percepiamo in maniera chiara, ancorché confusa. Ecco, come ho detto, no? Che cos'è? Vediamo, ricapitoliamo un secondo. La bellezza ha un elemento confusivo, ha natura soggettiva, piace, no? A ciascuno piace in un modo o nell'altro, e ha anche un carattere immaginario, esattamente come, per quanto, come le qualità sensibili. Ciò nonostante si riferisce a qualcosa che è nelle cose, ha un fondamento reale, ha un fondamento nelle cose. Che cos'è la bellezza, allora? Dice Leibniz, è una matematica travestita. Tant'è che appunto quando ascoltiamo musica facciamo calcoli. La matematica, la musica non è altro che un insieme di numeri, è una struttura armonica fondata su calcoli molto ben precisi. Di conseguenza, quindi abbiamo che il non so che non si può spiegare, piace senza che si possa spiegare, ma non sappiamo ancora cos'è che piace. Che cosa piace? Adesso io vi ho parlato del primo livello, che è quello dell'esperienza sensibile, e cioè piacere estetico di un non so che ha un fondamento nella realtà e che la realtà appunto ha una struttura che fa emergere qualcosa che noi percepiamo come risultato in maniera chiara, ma percepiamo anche interamente come percezione confusa, in una maniera espressiva, cioè di rapporto puntuale uno a uno. Esattamente come avviene per i colori, che noi percepiamo un colore, ma il colore è il risultato di tutta una serie di movimenti meccanici dei corpi, della cosa, che si imprimono nella nostra sensazione, ma dei quali noi non siamo assolutamente consapevoli. Di conseguenza c'è un doppio livello, il livello dell'esperienza sensibile che è all'ingrosso, di cose grandi, no? Come risultato all'ingrosso, e però c'è una spiegazione causale della costituzione delle cose che fa sì che quelle cose si presentino, appaiano, si mostrino in una determinata maniera. L'esperienza sensibile è irriducibile, no? È quella che è. E l'esperienza intellettuale, cioè quella che va a spiegare le cause, è un altro tipo di esperienza. Per quanto riguarda la bellezza, sono entrambe implicano piacere, ma uno è un piacere estetico di un non so che, l'altro è un piacere intellettuale perché va a scoprire la cosa che piace. Che cosa piace? Ecco. Ciò che piace deve essere capito, deve essere compreso, quindi siamo ad un altro livello. E deve essere compreso, quindi passiamo, se uno vuole sapere che cosa piace, no? Passa dal non so che, della percezione confusa, alle idee distinte. E allora dice chiaramente Leibniz che le proprietà estetiche non sono uno stato, non sono uno stato mentale. Le proprietà estetiche non sono nella mente, le proprietà estetiche sono caratteri del mondo. La bellezza appartiene al mondo, cioè, però non possiamo prescindere da una mente, no, che se ne accorga, che la vede. Allora, sul piano appunto della comprensione, che cos'è un giudizio estetico? Il giudizio estetico in generale ha un carattere intenzionale. Quando dico una cosa è bella, intendo riferirmi, no, indicare l'oggetto no, che presenta le caratteristiche della bellezza. Quindi ogni giudizio estetico ha un carattere intenzionale, nel senso del riferimento a qualche cosa. Ma, continua Leibniz, un errore di giudizio estetico è sempre un errore di comprensione, cioè non si è capito molto bene la cosa e quindi si sbaglia nel giudicarla, nel dire che è brutta piuttosto che bella. Di conseguenza bisogna avere un criterio, il criterio della comprensione delle cose belle e del bello. Per esempio, facciamo sempre l'esempio della musica. La musica, che cos'è la musica? È l'armonia che risulta dal computo appunto che l'anima fa delle vibrazioni del corpo sonante. Questa è la bellezza della musica. Indipendentemente dal fatto questa è la bellezza della musica, e no, indipendentemente da niente. Nel senso che come effetto nella coscienza abbiamo un effetto d'insieme. Ma nell'ascolto, quando ascoltiamo la musica, in questo effetto dell'insieme c'è molto molto di più, nel senso che c'è l'armonia. Dentro la musica c'è una struttura armonica, struttura armonica che fa emergere una melodia, un suono che piace. E quindi abbiamo un che cos'è che piace, che è la struttura di una cosa, nel caso della bellezza è la struttura della cosa bella, nel caso della musica è la struttura armonica. Però l'esperienza del bello, l'esperienza musicale è imprescindibile da una mente che la percepisca. Perché la bellezza è pur sempre un'apparenza, cioè è sempre un fenomeno che implica che la cosa, che la bellezza è la cosa bella, la cosa che si presenta come bella e che si presenta come bella a qualcuno a cui piace. È difficile prendere l'anima. Allora, ricapitolando, abbiamo un piacere sensibile, per esempio il suono, la melodia, e abbiamo un piacere intellettuale che è la comprensione di come è fatta una cosa bella o di come è fatta una musica, la struttura armonica della musica, uno spartito, no? Fra i due c'è un salto. Ma in fondo ho ripetuto già quello che ho detto prima. Il fatto è che questo salto ci porta al secondo livello della concezione della bellezza secondo Leibniz, al livello del metafisico, a livello della costituzione ontologica del mondo, a livello dell'armonia. Allora, la bellezza è nel mondo. Che la bellezza sia nel mondo è segno che il mondo è comprensibile. E segno che il mondo è comprensibile perché abbiamo visto che la bellezza implica una struttura, nel caso della musica una struttura armonica o comunque sempre nel caso delle cose belle una struttura di tipo matematico. Ci sono figure, ci sono grandezze, ci sono numeri, eccetera. Cioè le cose in quanto tali hanno struttura di tipo matematico e causano, fanno emergere un effetto di risulta, un risultato complessivo che è quello che noi percepiamo, il bello che piace. Però, ripeto, il fatto che la bellezza implichi una struttura di tipo matematico ci dà l'idea che, e che sia quindi nelle cose, ci dà l'idea che il mondo è comprensibile e che il mondo sia comprensibile, cioè che abbia a fondo una struttura razionale di tipo matematico, è segno che Dio ha in alto gradimento le menti razionali, cioè le menti che sono in grado di comprendere questa struttura del mondo che sta alla base degli effetti che emergono. Devo fare una piccola digressione. Il termine bellezza è un termine astratto di qualità. Quindi, come si parla, se no si faceva a scuola, no? È un termine astratto di qualità che però richiama una relazione ad un soggetto concreto, nel senso che bellezza significa che qualcosa è bello. La bellezza è un modo di essere bello di qualche cosa. Però definire bellezza termine astratto di qualità significa anche dire che è un predicato assoluto. Ora, predicato significa che si predica di più enti di qualche cosa, no? La bellezza si predica delle cose belle. Assoluto è come la bontà, come la sapienza. Assoluto significa che è una perfezione. Come predicato assoluto è un predicato di Dio, è contenuto nella mente di Dio ed è questo il salto metafisico che stiamo facendo. Entriamo nella mente di Dio, del modo in cui è fatto il mondo. Allora i predicati assoluti sono di Dio e la perfezione che gli esseri del mondo, gli esseri concreti che hanno, sono la sua imitazione. Come vedete qui c'è molto Platone, il mondo, per quanto è perfetto, partecipa però della perfezione di Dio. cioè, può essere identica a Dio, no? Proprio perché è un mondo che risulta che è stato fatto da Dio, creato da Dio, però per quanto di bello, di buono, di perfetto il mondo ha, è perché imita, è un'imitazione delle perfezioni di Dio. Quindi, anche secondo Leibniz, che si definiva platonico, il bello è riflesso del divino, il bello è riflesso di Dio. Nella Teodicea dice che l'unica opera che Leibniz ha pubblicato in vita, dice che Dio fa tutto con ordine, mantiene le proporzioni giuste e fa l'armonia universale. Inoltre aggiunge che la bellezza è diffusione dei raggi. La bellezza è la diffusione dei raggi divini, dove per raggio divino è luce, quindi è fusione della luce di Dio. Se noi prendiamo la luce anche come metafora della ragione, immagine della divinità, perché la ragione anche nostra è la ragione di Dio, la comprensibilità del mondo, il fatto che il mondo sia comprensibile, sia razionale, eccetera, è parte della sua bellezza. E cioè è un'espressione di Dio. Cioè, nel senso che se Dio è l'ente perfetto ed è la mente che contiene tutte le verità e tutte le perfezioni, questo mondo, che è fatto a immagine di Dio per l'appunto, partecipa di Dio e il mondo non è altro che la manifestazione di Dio. E in quanto manifestazione di Dio è bello. Non solo il mondo è bello, ma poiché il mondo ha una struttura razionale per l'appunto immagine di Dio, anche la comprensione della struttura razionale del mondo è bella. Le leggi della natura sono belle e la scoperta delle leggi della natura dà un piacere intellettuale di grado superiore rispetto alla semplice esperienza sensibile del bello come appunto qualità che risulta. Ecco, quindi la ragione del mondo e sia il modo in cui Dio si manifesta, ma anche un indicatore del valore estetico del mondo. Allora, abbiamo visto che la bellezza ha anche un elemento confusivo. E abbiamo visto che ha natura. No, questo è tutto. Allora, ci sono due metafore, no? Per spiegare, ci sono due modi di spiegare la bellezza del mondo. Il termine è uno, ma ha due significati diversi, ed è armonia. L'armonia significa ricondurre la pluralità all'unità, la prima concezione di armonia. Un'altra concezione di armonia è che esistere significa essere armonico. Tutto ciò che è ha carattere armonico. E questi due significati di armonia, cioè armonia come la varietà nell'unità e l'esistenza, tutto ciò che esiste come essere armonico, costituiscono il cosmo. Il cosmo, che voi sapete, significa ordine. E quindi di conseguenza il piacere di chi capisce e il piacere di chi percepisce l'armonia del mondo e la sua perfezione. E capisce inoltre che proprio per questa armonia che ne fa un modo perfetto, capisce la ragione della scelta di Dio. Dio ha scelto fra tutti i mondi il mondo migliore, quello che è il più armonico, cioè quello che ha il massimo di fenomeno con il minimo di leggi, quello quindi che coniuga massimo con minimo, ha il massimo di varietà con la massima semplicità. Però semplicità e varietà, massimo di essenza o di fenomeni e semplicità delle leggi e numero poche leggi, ecco, questi sono tutti criteri della perfezione. Oltre a questo criterio, per Leibniz, c'è un altro criterio che spiega la bellezza del mondo ed è il principio di continuità, cioè la natura non fa salti, in natura tutto è concatenato, non ci sono vuoti. E adesso vi leggo questo pezzo che è di Leibniz, ecco. Cosa dice? Tutte le diverse classi di esseri, il cui insieme costituisce l'universo, sono, nelle idee di Dio che le conosce, altrettante ordinate di una sola curva, così strettamente congiunte che sarebbe impossibile porne altre fra l'una e l'altra di esse. Cioè, praticamente, l'ordine del mondo è un'equazione di una linea geometrica. Nel mondo ci sono tutte le cose che la sua perfetta armonia poteva ricevere, né più né meno. E armonia significa che nell'unico mondo c'è, nella maniera più semplice, il massimo di varietà, una diversità compensata dall'identità. E questa armonia del mondo, esattamente come l'ho detta, cioè il massimo di varietà nella semplicità, la diversità compensata dall'identità, un unico mondo identico, ma altamente diversificato, ecco, questo è l'ornatus, che dà l'idea della sensibilità barocca di Leibniz. La bellezza è una ornatus, poi si intende il belletto, l'ornamento. La struttura del mondo è armonica e fa emergere il belletto, cioè la varietà come imbellettamento. La bellezza è quindi una proprietà del mondo e l'ornatus emerge dalla struttura del mondo. C'è una cosa che dice, sì, forse ce la faccio, che dice Feuerbach a proposito della differenza fra la concezione che ha Spinoza della bellezza e la concezione che ha Leibniz della bellezza. Allora, dice Feuerbach, per Spinoza il mondo è trasparenza acro-amatica, senza colori, della divinità. Il mondo è un medium attraverso il quale non vediamo altro che l'incolore luce dell'unica sostanza. Questo sarebbe Spinoza, c'è un'unica sostanza che non ha colore. Il mondo è acroamatico, ed è il mondo nel quale si rivela Dio, ma in questa maniera così scheletrica, scarnificata, senza luce. Per Leibniz, dice, continua Feuerbach, il mondo è un cristallo sfaccettato, un brillante, che per la sua particolare natura molteplice, moltiplica e oscura la luce semplice della sostanza in una ricchezza di colori infinitamente varia. Quindi abbiamo un cristallo sfaccettato, un diamante da un lato, e dall'altro abbiamo invece una struttura appunto scheletrica. Questo concetto di armonia che vi ho spiegato, che è il criterio del bello, ha un significato anche pedagogico, cioè che permette alla percezione, da un lato, di districarsi nel confuso, della confusione, e dall'altro permette di passare a osservazioni generali. In che senso? Per esempio, l'accordo piace, l'accordo fra le cose armoniose, le cose che hanno simmetria, le cose che hanno un ordine, no? L'accordo piace perché è osservabile. Quindi il mondo, che è così vario, ma che è armonico proprio perché è varietà compensata dall'unità, è più bello ancora perché permette osservazioni generali, nel senso che dall'osservazione delle cose belle io posso fare delle osservazioni, dall'osservazione del mondo bello, della bellezza del mondo, posso chiedermi, domandarmi come funziona e quindi posso fare questo passaggio verso una conoscenza più distinta delle leggi che lo regolano e che mi spiegano perché è così bello. E quindi la bellezza permette questo processo intellettuale, no? Che permette di scoprire le leggi che stanno alla base dei fenomeni. Di conseguenza, se le meraviglie della ragione sono una manifestazione della bellezza di Dio, le meraviglie della natura mostra il piano metafisico della scelta di Dio. La bellezza della natura ci mostra perché come mondo talmente così bello, così semplice, eccetera, ci dice perché Dio ha scelto proprio questo mondo. Dopo vediamo perché l'ha scelto, se ce la faccio. Aspetta che non faccio confusione qua tra i diversi, eccetera. Allora, abbiamo visto che la bellezza si presenta in tre modi, sul piano sensibile, che sono le proprietà confusamente percepibili negli oggetti, sul piano metafisico e l'armonia del mondo, le proprietà ontologiche del mondo, e sul piano scientifico la bellezza delle leggi della natura. Ecco, la bellezza per questi tre aspetti è un risvolto dell'ottimo. Dio sceglie sempre l'ottimo, nel senso di massima, di essenza, del mondo scelto, della bellezza e semplicità delle leggi e del piacere estetico. Sono tre momenti, quindi, in cui un unico soggetto offre, qualsiasi oggetto, che sia naturale o opera artistica, un unico oggetto ci offre un frammento dell'universo stesso. Se noi possiamo fare questa aggiunta, la fisica viene definita da Leibniz una matematica divina esercitata sulla natura. Quindi quando scopriamo le leggi della natura, noi scopriamo questa matematica divina e siamo in qualche maniera partecipi della divinità. E questo dà un grande piacere. Per quanto riguarda i criteri del bello, in senso un po' più stretto, Leibniz si rifà a Sant'Agostino. Per Sant'Agostino il bello è mensura, numerus, ordine, misura, numero, ordine, che sono costitutivi degli enti, delle cose che sono. La misura significa l'essere, le cose che sono hanno una misura. Il numero è la determinazione numerica dell'essere individuale e l'ordo è il luogo, qui e non altrove, che sta a significare appunto una cosa è qui, non altra, sta a significare l'ordine preciso in cui le cose devono stare. Ecco, Leibniz prende senz'altro questi tre criteri di bello da Sant'Agostino e ne fa caratteristiche tipiche del mondo nel suo complesso. E l'interesse che egli ha per le arti e la considerazione che egli attribuisce anche alle arti non sono solo in se stesse, per sé, perché sono belle in quanto tali, perché ci avvicinano alla conoscenza, cioè sono un assaggio dell'universo intero, e ci avvicinano ai piaceri dello spirito. Come caratteristiche del mondo, questi tre aspetti di Sant'Agostino, mensura, numero e ordine, sono appunto queste tre caratteristiche, mensura, numero e ordo, sono caratteristiche del mondo. E non sono semplicemente proiezioni della nostra mente come voleva Cartesio e Spinoza. Per Cartesio e per Spinoza, appunto, abbiamo visto, a proposito di Spinoza, ma per Cartesio lo stesso, il mondo è scarno, il mondo è piatto, tutto geometrico, un'unica sostanza che si manifesta in forma geometrica. Per Spinoza è una res extensa tutta geometrica per Cartesio. Tutto ciò che è di bello che noi vediamo nel mondo non è altro che la proiezione della nostra mente. E qui c'è una grossa differenza, appunto, perché il mondo per Leibniz è bello in sé, perché contiene armonia, che può essere specificata anche sulla base della triade di Sant'Agostino, cioè di misura, di numero e di ordine. Ecco, e sono quindi le cose belle, qualsiasi cosa bella, quindi non solo delle arti, ma anche un bello di natura, un assaggio dell'armonia dell'universo. Quindi, l'interesse particolare che ha Leibniz per le arti è proprio perché ci fanno assaggiare l'universo intero, proprio perché contengono un frammento dell'universo intero, della sua bellezza, e ci portano, no, verso piaceri superiori, piaceri dello spirito. C'è da dire però, che è una cosa anche che è molto bella, che l'armonia riguarda il tutto, il mondo è armonico, ma non necessariamente le parti lo sono. Il mondo è armonico in quanto tale è bello, ma se una cosa è bella nel suo complesso, non necessariamente le parti che la compongono sono belle. Ecco, quindi per una valutazione del bello bisogna valutare l'interezza di qualche cosa. E l'esempio che Leibniz fa è l'esempio del quadro. Se noi copriamo un quadro lasciando solo un frammento, un quadratino, non capiamo niente. Ma ci sembra brutto, ci sembra un pasticcio. Bisogna scoprire il quadro e allora vediamo il quadro interamente nella sua bellezza e vediamo che questo frammento che ci sembrava brutto diventa bello perché fa parte del tutto. Ecco, quindi l'armonia è una proprietà del tutto. Come assaggi dell'armonia dell'universo date nelle opere d'arte, Leibniz ci parla del dipinto con le sue luci e ombre, della musica con l'armonia e la dissonanza e del romanzo come risoluzione di una trame, di intreccio, di un intreccio che no, se non fosse risolto si perderebbe. Ecco. E quindi è proprio per specificare che l'armonia sta nel tutto e non nelle parti. Ci dice questo, che l'ombra del quadro serve a risaltare la luce, è funzionale alla luce che va risaltata. La risonanza mette in rilievo l'armonia, è funzionale all'armonia, e gli intrecci delle trame, no? Le diverse trame di un romanzo sono funzionali alla risoluzione. E quindi il tutto è bello, ma pur anche se le parti non sono belle, tipo la risonanza che ci suona male, difatti una risonanza o un'ombra che è un'ombra, non ha niente di bello, ecco, oppure le singole storielle di un romanzo che sono inconcluse, ecco, se le singole parti non hanno la caratteristica del bello, però acquisiscono senso e significato nel tutto. Il tutto è bello e quindi anche le parti sono funzionali a questo tutto. Questo è molto fondamentale nella teodicea perché così giustificherà il male. Negli stessi identici che ha sentito la mia lezione su Leibniz di 2 anni fa o 3 anni fa, non mi ricordo, e ho parlato di questo, ho parlato proprio del fatto che il male è trattato come una dissonanza, serve a mettere in rilievo il bene, quindi è funzionale al bene. Ecco. E da qui, proprio dal fatto che la bellezza è del tutto, l'armonia è del tutto, c'è questa spinta, no? Questa spinta, c'è questa anche pedagogica, diciamo, questa tendenza e questa tensione a comprendere integralmente il tutto. Perché è solo il tutto che comunica il senso. Le singole parti non hanno senso, è solo il tutto che dà senso e nel senso sta la bellezza. E così, vedo che riesco a finire, arriviamo all'ultimo livello, della trattazione della bellezza. No, devo leggere ancora una roba. devo leggere ancora una roba, e che cioè per Leibniz l'universo è stato detto, non è detto da Leibniz, ma dalla critica, che è stato detto che secondo Leibniz l'universo è un gigantesco contrappunto. Dal momento che ogni sostanza sono tutti gli individui, esprime tutte le altre da un determinato punto di vista. Ognuno esprime tutto quello che c'è nell'universo, l'universo intero, da un determinato punto di vista. E l'universo è l'insieme di tutti i punti di vista. La creazione, cioè il mondo creato, è una fuga di estrema complessità, la fuga musicale, no? La fuga di Bach, nella quale ogni monade, cioè ogni sostanza viva, canta la propria parte in un perfetto accordo con il resto dell'universo. Ogni monade, ognuno di noi, monade dominante, ma ogni singola monade, cioè ciò che compone il nostro corpo, sono tante monadi, sono tutte in accordo fra di loro, reciprocamente in accordo, ognuno di noi è in accordo con tutto l'universo intero, ognuno canta la propria canzone in accordo con tutte le altre, senza sentire, senza vedere lo spartito degli altri, senza sentire il canto degli altri, tutte accordate. Un terzo sente una musica meravigliosa, questo terzo è Dio. Questo è il mondo barocco, queste sfaccettature, la città vista da tante prospettive. Le monadi specchio dell'universo, i rispecchiamenti reciproci, le pieghe dell'anima che sono tutte involute, implicate e che si spiegano, si ripiegano e continuano a spiegarsi e a ripiegarsi, no? Tutto ciò fa parte del mondo barocco. Leibniz è il filosofo detto del barocco e ha una particolare sensibilità per il barocco. Ecco, e da qui passiamo appunto al terzo livello. Il terzo livello è il livello della grazia. Allora, il livello della grazia, cioè il livello di Dio, livello teologico. Bisogna partire dal grande principio del perché. Il principio di ragion sufficiente, il principio fondamentale che mi dice e mi deve spiegare perché una cosa intanto è, perché è così e non altrimenti. Questo è il principio di ragione. Ma ragione che non va cercata a posteriori, cioè in base all'esperienza, ma va cercata a priori. La ragione è formale, mi dice perché le cose sono così e non colà. Ecco, Dio è vincolato al principio di ragione. Perché è vincolato di ragione? Perché il primo dice Leibniz. Il primo decreto di Dio è di fare, se fa il mondo, lo fa secondo ragione. Non può farlo altrimenti, violerebbe la propria natura, che è di essere la sede delle verità eterne. Quindi la ragione per antonomasia, la ragione per eccellenza, violerebbe se stesso se non facesse le cose secondo ragione. Il principio della ragione è poi il principio in base al quale noi dobbiamo spiegare tutte le cose del mondo. Ecco, ma c'è qualcos'altro. Dio deve aver avuto una buona ragione, sottolineo il buona ragione, per fare il mondo. Ecco, perché Dio ha creato il mondo? No, non l'ha creato, non l'ha creato da niente, l'ha fatto esistere. Il mondo era nella sua mente, assieme a tanti mondi, e ha fatto esistere uno, il migliore. Perché ha fatto esistere il mondo Dio? La domanda è, perché c'è qualcosa piuttosto che il nulla? Bella domanda. La risposta è banale, è perché l'ha fatta Dio, perché c'è Dio. Le cose ci sono perché c'è Dio. Ma è semplicemente non è una petizione di principio. Ma è che non c'è nessuna ragione nel mondo perché il mondo ci sia. Non c'è nessuna ragione perché ogni essere ci sia ed esista attualmente. Ad ogni istante il mondo è contingente, c'è la nascita e c'è la morte, tutto va e tutto viene. ad ogni istante, singolo istante, o niente può sparire, non c'ha ragione di essere, non ha in lui la ragione di essere. E se a ogni istante così non posso andare a cercare la ragione dell'esistenza in questo istante di un essere nell'istante precedente, perché ogni istante è unico e in ogni istante non c'è nessuna ragione perché una cosa esista piuttosto che non esista. Quindi se io devo cercare la ragione degli esseri, e della totalità degli esseri, come totalità ma anche ad ogni istante, non devo cercarla nell'essere e nel mondo, devo andare fuori, fuori dall'essere, fuori dal mondo, e questo è Dio. Questo peraltro è la prova dell'esistenza di Dio a contingenza, a partire dalla contingenza del mondo. Quindi Dio è ragione del mondo e anche della conservazione continua ad ogni istante del mondo per miracoli continui, no, per miracoli, per folgorazioni continue. Ecco, quindi Dio è la ragione del mondo, la ragione formale. Se io devo cercare la ragione dell'esistenza del mondo, trovo solo Dio. Ecco, però la ragione si esplica in due, niente però non c'entra niente. La ragione si esplica in due momenti. Uno, vediamo in Dio, no? È ragione della prevalenza dell'esistenza sulla non esistenza. E poi è ragione del questo piuttosto che quello. Questi sono i due momenti del principio di ragione nella mente di Dio. La prima, la ragione dell'esistenza che prevale sulla non esistenza, è la bontà di Dio. La seconda, di questo piuttosto che quello, la ragione di questo piuttosto che quello, è la sua saggezza. La bontà è una ragione antecedente. Dio è buono e quindi fa il mondo. La saggezza è ragione conseguente. Dio fa al mondo il migliore dei mondi possibili perché è saggio, non può non farlo secondo ragione, cioè che contenga perfezione, il massimo di perfezione, il massimo di armonia, cioè quello che ha più essenza, dove per essenza si intende proprio perfezione, in termini semplici è il massimo di struttura. Una cosa ha più essenza quando è più complicata, più ha maggiore struttura rispetto ad un'altra. Una pietra ha minore essenza rispetto a un animale perché ha una struttura più scarna, no? Rispetto a un animale che ha una struttura più complessa e più strutturata, tra l'altro, secondo un principio d'ordine molto molto precisato. Ecco. Sia ben chiaro che però, come abbiamo detto, che a proposito della bellezza che riguarda il tutto, che l'armonia riguarda il tutto, perché solo il tutto dà senso, ecco, nell'esistente, non è che l'esistente in sé sia desiderabile, ma è desiderabile il senso dell'esistente, cioè è desiderabile un esistente che ha senso e che quindi ha perfezione e che cioè ha armonia, armonia, cioè ordine, simmetria, eccetera, che può essere rintracciata, che può essere vista. Ecco, quindi questa è la bellezza, quindi abbiamo già visto, no, questo. La bellezza, come ho già detto, è diffusione dei raggi divini come manifestazione della sua razionalità e quindi Dio è ragione dell'essere del mondo, ragione della ragione, cioè della razionalità del mondo e quindi della sua intelligibilità. Da questo punto di vista, tutti i tentativi di spiegazioni, tutte le spiegazioni, dal passato ad oggi, da Aristotele a Platone a Newton a Leibniz ad Einstein, tutte le spiegazioni e le interpretazioni del mondo non sono altro che punti di vista dell'unico mondo. Tentativi, non sono tentativi, proprio modi, punti di vista che moltiplicano, no? Quell'unico mondo secondo, per l'appunto, le visioni, in questo caso, dei filosofi e degli scienziati. Allora, Dio crea, e ho finito, quasi, insomma, qualche minuto. Dio crea il mondo, abbiamo visto, ma perché lo crea? Lo crea perché è buono, ma bisogna aggiungere che lo crea per la sua gloria. Lo crea per la sua gloria. Dio non ha bisogno di essere glorificato, è la perfezione massima, no? Però c'è un significato di gloria che secondo Leibniz, che spiega perché Dio crea il mondo per la sua gloria. Dio è il grande architetto, è paragonato al grande architetto che fa i bei palazzi, anche qui c'è la visione barocca dei monarchi che facevano tutti questi palazzi monumentali, no? Che dovevano amplificare la loro grandezza, mostrare la loro gloria. Dio è però il migliore fra tutti i monarchi e vuole la gloria perché secondo Leibniz la gloria è diffusione del bene. Diffusione del bene. Diffusione del bene per chi? Per creature intelligenti che riescono a cogliere nel mondo creato la traccia di Dio, che riescono a cogliere nell'armonia del mondo la manifestazione di Dio. E in questo senso gli rendono gloria e rendendogli gloria non possono non amarlo. Quindi quando si dice che il bene, che la gloria è diffusiva e diffusione del bene, si intende che la gloria introduce a chi riconosce nel mondo le tracce della divinità, la gloria porta nel circolo dell'amore. Dio ama essere amato, cioè ama coloro che lo amano. Dio ha fatto il mondo per noi, perché noi lo glorificassimo, lo amassimo, lo vedessimo proprio nella sua gloria e a gloria di Dio, come si dice, no? Allora, ma non è semplicemente, come dire, un narcisismo di Dio. Ecco, non ha, Dio già di per sé è narcisista, no? Non ha bisogno di esserlo di più. Ma questo è un concetto interessante perché c'è continuità, omogeneità e univocità fra Dio e le creature razionali. Cioè, Dio contiene in maniera eminente la bellezza, noi partecipiamo della bellezza e la accogliamo nell'universo. Dio contiene le idee perfette, le idee primitive, scusate, le verità eterne, e noi cerchiamo queste verità nel mondo e le troviamo poco. Ma quel poco non è diverso da ciò che è in Dio. E quando quindi noi andiamo ad ammirare la natura o a esplorare la natura, come è fatta la natura, noi troviamo sempre Dio. Troviamo Dio perché noi siamo simili a Dio. E la natura, il mondo creato, è simile a Dio. Quindi Dio è fonte della verità, della bellezza, così chiuso. Ecco, con la bellezza siamo alle porte del bene e della dimora di Dio. Quando dice Leibniz, quando vediamo qualcosa di intero, un'opera d'arte, un corpo organico, qualsiasi corpo organico, noi stessi, ma anche una mosca, no? Ecco, mai sufficientemente ammiriamo la bellezza e l'ingegnosità di Dio e conseguentemente la potenza del bene. Bene, Dio ha creato la potenza del bene, Dio è potente, per questo può, fa, la potenza del bene si è rifugiata, dice Leibniz, nella natura del bello. E così ho finito. Spero di essermi fatta capire perché è difficile. Leibniz è tanto difficile ed è difficile anche renderlo. E quindi io spero di essere almeno un assaggio, no? Un assaggio. e mi è anche andato via un po' di raffreddore. Prego, prego.
Posso identificare la bellezza che c'è stato nell'essere di Santa Teresa come composizione barocca, con i raggi che...
Sì, e c'è anche... Non so niente di Santa Teresa, sì. Sia ben chiaro. Però sì, sì, esatto, 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 tutto il barocco, eccetera. E di fatti non so dove, non saprei ricordare neanche quello che dice Leibniz, però c'è un riferimento preciso a Santa Teresa riguardo alla bellezza. Tutti i piedi, le bellezze, eccetera. Il barocco, no? Sì, sì, sì. Aspetta che c'è il signore poi.
Perché è bello il quadro di Picasso? Già, mantengo il periodo di vista, perché è bello una parte di fascino di Picasso. Perché è bello, per esempio, quella tremenda fotografia, quella prima tutta nuda che corre, che scappa dalla pelle perché non ancora vedere. Cioè, perché è bella la tragedia greca dove una madre uccide il figlio? Ecco, anche qui c'è una bellezza nascosta.
Sì, la bellezza è anche simbolo di qualcos'altro, direbbe Leibniz. Sì. Segno, indicatore di qualcosa che... Cioè, dice non solo se stessa, ma dice qualcos'altro. È questo qualcos'altro che ci dice, che dovremmo andare in cerca. Perché, per esempio, non so io... Leibniz è vincolato al barocco, è vincolato alla tradizione, è un platonico, è un razionalista, quindi questo è Leibniz. Quindi non so se posto di fronte a Picasso direbbe è bello, mi piace. Ecco. E d'altro canto...
Anche per la musica è molto diverso.
Ecco, sì, non so, non so se sto causa di Pierpa, forse sto causa, chi lo sa. Ma per esempio la musica... Tecno non credo che gli piacerebbe. Ecco. No? Però c'è sempre l'idea che, posso spiegare così andando un po' a naso, no? C'è sempre l'idea che come il bello indica un'armonia dell'universo, sia un assaggio di qualcosa d'altro, possa essere indicatore di qualcos'altro. La figura, la foto del Vietnam è bella, però fa anche orrore. Anche ci dice tutto il male del mondo, ecco, a proposito del migliore dei mondi possibili, no? Lì un esempio che smentisce. No? Forse è bella per quello perché ci fa pensare, no? Ci si fa dire, e senz'altro cioè, ci fa riflettere, e ci fa dire ma guarda come sono fortunato. No? Ma Leibniz era ottimista di carattere.
Cioè, inserito nell'ambiente, nel tempo in cui si trovava. Come mai questo ottimismo?
Ma perché lo era di carattere. Lui lo era di carattere, era un mediatore, un conciliatore, era un dialogante. E cercava sempre gli accordi. Era un accordatore, cercava gli accordi fra le varie posizioni. Ed era anche un entusiasta Leibniz, per cui quando scopriva qualcosa, il calcolo infinitesimale, la legge della forza, scopriva la calcolatrice, ha inventato una macchina calcolatrice, traeva grande piacere, tant'è che per lui i piaceri intellettuali sono i più grandi rispetto agli altri piaceri. Sì.
Dice l'ultima la difficoltà di capire questo personaggio. Secondo me non è tanto di capire la persona, ma soprattutto sulle cose che dice. E lei lo sforzo che ha fatto è di formalizzare questo personaggio. Però lei ha insistito molto sul concetto di armonia e di bellezza, che secondo me è la parte più importante del personaggio.
Sì,
però secondo me è anche la parte del. Ma dove l'ho capita perché non si capisce l'armonia di una cosa che è vicino a me? Mi sembra che l'armonia evidentemente non sia in grado di formalizzare le cose che lo stesso Leibniz diceva.
Cioè non ho capito questa...
L'armonia, quel mondo che Leibniz voleva, no? Perché lui l'ha matematicizzato, l'ha razionalizzato, ha fatto addirittura un Dio per conto suo.
No, è il Dio della tradizione, è il Dio persona.
Sì, ma c'è anche il Dio però che non è solo il Dio armonioso, quello futuro, c'è anche il Dio cattivo, quello che chiaramente ha fatto anche altre cose. Cioè, armonizzare tutto voleva dire in un certo momento anche coprire certe situazioni, perché l'armonia, sotto certi aspetti, sicuro che non è in grado di fare capire le disarmonie, no? Poi c'è l'armonico, il disarmonico. Che faceva prima il corso della musica tecnico e della musica sinfonica, bellissimo, però il tecnico mi dava a capire il quadro di Picasso, la musica sinfonica più delle volte può coprire questo. Cioè, allora il problema di sapere se il caos, che è dentro l'armonia, ma in certi momenti diventa anche caos, se questo caos Leibniz l'aveva capito nella sua matematizzazione o nella sua razionalizzazione, per capire che in un certo momento l'armonia si rompeva, come ha fatto, come che hanno fatto tanti altri, interpretando attraverso la situazione disarmonica un problema di come è costruito il mondo, perché il mondo non è tutto armonico, in certi momenti è armonico, in certi momenti è caos. Questo caos fa parte dell'armonia, è un fatto a sé che lui non è stato in grado di capire, di intraprendere, ma si è armonizzato il mondo per lui. Ho fatto la cosa la meglio possibile.
Cioè, Dio ha creato il migliore dei mondi possibili, cioè, questo l'ha sempre detto Leibniz, continua a ridirlo. L'ha creato e nella teodicea giustifica il male, paragonandolo, come ho detto prima, alla dissonanza. Allora, il problema dell'armonia è molto complicato, ecco, non posso io adesso fare una lezione sull'armonia in Leibniz. Il problema dell'armonia dipende dal fatto che, secondo Leibniz, il mondo è l'insieme delle monadi, che sono le unità semplici, che sono tutte accordate fra di loro. Le monadi non hanno né porte né finestre e ognuna trae da sé, no, le percezioni di cui è capace. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, cioè, allora, cancelliamo tutto. Il caos, per Leibniz non c'è caos, sia ben chiaro. Non c'è caos, nel senso che il mondo, proprio perché è la pluralità delle monadi e sono tutte accordate fra di loro e tutte cantano la propria musica accordandosi, però con le altre monadi, ma non consapevolmente, ognuno canta la sua musica, ogni monade canta la sua musica e tutte per un'armonia prestabilita sono accordate tra di loro. Ecco, da questo punto di vista l'universo intero non è caotico. Però nell'universo intero, Leibniz non è mica scemo, è un genio, cioè nell'universo intero c'è il male. E c'è il fatto che la morte, che il peccato, che il dolore fisico, e che ci sono le guerre, e c'è di tutto e c'è di più. Teniamo presente, appunto, non solo dal punto di vista artistico il barocco, teniamo presente anche che un mondo era molto più complesso e molto più bello allora di adesso, perché non c'erano i brutti grattacieli, non c'erano le periferie devastanti, la natura era florida, oddio, c'erano i lupi, c'erano i banditi, però la natura era molto più ricca e molto più bella. Ecco, siamo nel 600, non siamo adesso, no? Ecco, comunque il mondo intero non è caotico, il caos c'è come male, ma questo male fa parte di questo mondo perché non va considerato il male in sé, ma va considerato il mondo nel quale c'è questo male. Questo male che c'è in questo mondo è il meno rispetto ad altri mondi, e il meno di male che possono eventualmente contenere in altri mondi, ma non in assoluto, in relazione alla quantità di bene. Cioè questo mondo non è che abbia la minor, diciamo, quantità di male rispetto ad altri mondi possibili, no? Ma la minor quantità di male rispetto alla quantità di bene che il mondo contiene. E in questo senso va valutato il male. Da questo punto di vista Leibniz è stato criticato perché si dice che giustifica il male, Ma non è che voleva giustificare, lui voleva giustificare Dio, non giustificare il male in quanto tale, voleva giustificare Dio e semplicemente far vedere, questo è il suo anche ottimista, far vedere la complessità, cioè la totalità del bene che necessariamente porta con sé anche una quota di male. Ecco, se consideriamo caos o male. Poi l'altro aspetto è l'altro aspetto della percezione confusa, cioè il fatto è il caos, noi possiamo dire che la nostra confusione sia caotica. Ecco, dal punto di vista dell'esperienza che noi abbiamo, abbiamo esperienza della confusione, quindi di caos, ma dal punto di vista della struttura fondamentale, no, c'è sempre armonia, c'è sempre armonia. Cioè, non so come altro spiegare, perché non posso, non possiamo portare Leibniz in un altro mondo. E probabilmente il male è aumentato. D'altro canto, quando si intende come mondo, non si intende mica la Terra, si intende l'universo intero. E quindi la Terra può anche sparire. E noi facciamo di tutto per farla sparire. La Terra può sparire, ma l'universo rimane armonico, perché è al massimo di essenza.